Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, apogeaonline.com, Antonio Sofi. Questa è la ennesima, credo la tredicesima puntata della nuova versione di Quinta di Copertina. 20 minuti a settimana in compagnia di un ospite intorno ad un tema. Ma prima ancora di presentarvi l'ospite di questa settimana, mandiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Bene, rieccoci qui con Quinta di Copertina e dall'altra parte di Skype abbiamo quest'oggi Andrea Girolami. Ciao Andrea.
Ciao Antonio e ciao, non so come bisogna dire, gli ascoltatori e i lettori, è una cosa un po' complicata adesso, no?
Beh, essendo un podcast in effetti qualcosa di diverso, beh, però insomma comunque sono ascoltatori, quindi va benissimo quello. Andrea Girolami è responsabile musicale del canale Cube.tv, scrive per il mensile specializzato Rumore, storico mensile musicale, e da un po' di tempo a questa parte, credo da qualche settimana, ha insieme ad alcuni sodali ha aperto un interessante progetto su vitamini che si chiama Pronti al Peggio. Ce lo vuoi raccontare in un minuto?
Guarda, è molto semplice. Per chi ascolta, la cosa più diretta per capire cos'è Pronti al Peggio è il programma musicale video che le televisioni hanno smesso di produrre o che non hanno saputo produrre, diciamo, di questi tempi, e quindi è giusto che un esperimento di questo genere poi nasca e cresca su internet. Quindi io, assieme a due dei registi più interessanti, bravi e capaci che ci sono in Italia per quanto riguarda i videoclip, che sono i Ragazzi della Prateria, ci siamo inventati questo format che si chiama Pronti al Peggio, che è una specie di contenitore di altri sottoformat, quindi è una sorta di scaffale su cui inseriamo diverse rubriche.
Sì, come al solito poi metteremo ovviamente link e riferimenti nel post che accompagna il podcast. Alcune rubriche in realtà sono davvero divertenti, per esempio ai pod Casinò, per cui si mette davanti l'intervistato ad una cuffia con una selezione abbastanza cattiva da parte vostra e si chiede a lui di indovinarlo in pochi secondi con ovvie e inevitabili figuracce. Ma appunto poi ne parliamo, però voglio approfittare di te, di alcune doppie competenze che hai sia dal punto di vista musicale che televisivo, video, comunque, per chiederti un po' più in generale, innanzitutto quali altri progetti ci sono di questo tipo online e come vedi questa commistione tra web e TV. A me pare che ci sia un tentativo di ibridare le due cose, il web e la televisione, però prendendo il peggio dei due mondi invece che il meglio, sbaglio?
Sì, ma guarda, succede, dipende dal livello a cui ci vogliamo interessare, nel senso che il web sa essere anche un posto di materiale trash incredibile. Io ho fatto un giro su YouTube ieri per vedere un po' la concorrenza, mettiamola così, e ho visto che c'era un video che aveva centinaia di migliaia di click ed era una parodia trashissima del gruppo Il Genio, Pop Porno, una canzone che adesso si sente molto anche alla radio, dove c'erano questi due ragazzi travestiti da donna che mimavano le movenze del video, una cosa terribile, aveva milioni di click. Quindi in questo senso è vero quello che dici tu, che spesso le cose più brutte messe assieme poi si sommano in una cosa terribile. Dall'altra parte ci sono poi invece esperimenti interessantissimi che hanno poi il medesimo successo. Prima mi chiedevi anche rispetto alle altre esperienze simili a Pronti al Peggio che ci sono online, e devo assolutamente citare un sito che si chiama La Blogotech, che se c'è qualche appassionato di musica all'ascolto probabilmente lo conoscerà già, ma se invece non lo conoscete andate a fare un salto, che è anche un sito a cui ci siamo molto ispirati anche noi di Pronti al Peggio per quanto riguarda la rubrica che si chiama Piazza di Light, ovvero far suonare i gruppi per strada, in situazioni atipiche, in ensemble acustici o comunque strani. E questi della Blogotech fanno la stessa cosa, sono stati i primi, insomma, a inventare questo metodo, raggiungendo anche gruppi molto importanti. E devo dire che vedere, non so, un gruppo come i Bloc Party o come gli Arcade Fire suonare, non so, su dei barattoli, dei fagioli, piuttosto che con chitarre acustiche davanti a una manciata di persone, e vedere tutto ripreso in questa maniera molto informale, è una cosa estremamente emozionante che potrebbe benissimo fare la sua figura in TV, ma non a caso è nato sul web.
Un formato di questo tipo, anche altri formati che nascono dal web, ci starebbero bene in televisione? Tu dici farebbero una bella figura in TV, sei sicuro?
Ma sono abbastanza sicuro, nel senso che poi dobbiamo anche capire dove e come e quando, nel senso che poi musicalmente in Italia, se penso allo show che un po' ultimamente è quello più musicale nelle reti principali, Scalo 76, che lo fanno credo nel dopo pranzo su Rai 2, è uno di questi show con un'enorme scenografia. Che sembra quasi un varietà di Pippo Baudo degli anni 80, presentato da DJ Francesco, cose che non c'entrano nulla, non c'entrano nulla con la musica vera. Sembra una cosa retorica, no? Detto così, però in verità dobbiamo pensare che show del genere spesso sono visti da chi la musica la consuma, la compra, la scarica, va ai concerti. Io ecco, non so se poi la gente che si ritrova davanti a questo programma sia gente interessata alla musica, cioè se le due parti si parlino, cioè chi è interessato alla musica si ritrova in questo programma e viceversa. Forse modelli come quello di cui discutevamo prima, la blogotech, più semplici, più diretti, più anche originali ed effetto, potrebbero ugualmente funzionare, magari non nel dopo pranzo, ma in seconda serata, ma potrebbe essere una cosa molto interessante.
Andrea, noi qui a Quinta di Copertina facciamo anche spesso riferimento al modo in cui le tematiche del web, delle nuove tecnologie, dei nuovi media sono raccontate dai quotidiani, dai media tradizionali. Già hai raccontato il caso della televisione e anche i quotidiani spesso non spiccano per la qualità del modo della narrazione delle cose tecnologiche. E spesso citiamo alcune notizie, segnalazioni della settimana. In questo caso ti voglio portare, voglio leggere a te, a chi ci ascolta, una riflessione che ho trovato sul Messaggero di qualche giorno fa, Marco Molendini. Il titolo recita La musica non è finita e racconta di un'indagine commissionata dall'Associazione di Etichette Discografiche Indipendenti sui giovani e la musica online, e ti dico un po' di dati che escono fuori. Sono un campione italiano compreso tra i 14 e i 35 anni, uno su due di questo campione, 45,1%, si rifornisce di musica attraverso il web, ma di fatto la quasi totalità lo fa attraverso il downloading libero. Una sintesi finale: nell'era di internet il consumatore fa uso della musica più di quanto abbia mai fatto in precedenza. Cioè, di fatto, sì, si può parlare di quello che si vuole, di un'industria musicale in crisi, ma si consuma più musica che in passato.
Sì, e infatti questa è una domanda che quasi sarei tentato di ritorcerti contro, cioè perché nel momento in cui, e io sono d'accordo con questa indagine qui, si consuma tantissima musica, mai come è stato in passato, mai tanta musica è circolata, mai tanti gruppi hanno suonato, mai tanti dischi sono stati realizzati, perché in questo momento poi la musica invece sparisce spesso da molti media, cioè i giornali quotidiani tradizionali hanno una paginetta sacrificata di musica dove spesso si parla poi più che altro di personaggi più che veramente di musica. E in televisione la musica non c'è più, a parte proprio i programmi che abbiamo citato, anche le stesse televisioni tematiche spesso sacrificano la parte musicale a favore di telefilm o programmi di genere diverso. Quindi apparentemente sembra un paradosso, perché proprio in questo momento invece dovrebbe avere un successo incredibile parlare di queste tematiche. È anche vero che chi è appassionato di musica fa prima e più facilmente a trovarla sul web. Però io credo anche, da un certo punto di vista, che i media tradizionali si siano fatti scippare dalla rete, la possibilità di parlare di musica, perché nel momento in cui bisognava farlo, non sono stati presenti, non sono stati capaci, e anche adesso che potrebbero avere un feedback molto bello, importante, perché là fuori c'è un sacco di gente che ascolta anche gruppi minori grazie a internet, gruppi che magari noi non abbiamo mai sentito, invece hanno milioni di appassionati nel mondo. Ecco, anche adesso non c'è nessuno che voglia saltare su questo carro che secondo me invece è lì che aspetta, insomma.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo, non sarà anche che alcuna musica, alcuni gruppi non sanno raccontarsi?
Guarda, non è, secondo me, qui entriamo un po' nella filosofia quasi, ma non è una cosa che devono fare loro, quella di raccontarsi. Poi c'è qualcuno che li deve saper raccontare e questo dovrebbe essere il mestiere, del giornalista musicale, no? Quello che un po' mi diletto anch'io di fare, o anche del semplice giornalista generico, dell'appassionato, dei fan. L'artista nel momento in cui si mette a tavolino e dice: "Ah, mi devo spiegare in un certo senso", forse non sta facendo il suo lavoro, cioè lui deve fare dischi, deve fare musica. Poi c'è a chi questa cosa viene più facile, cioè è talmente potente il messaggio che manda, anche diretto e facile a recepire, che noi pensiamo che lui si sappia raccontare, ma in verità io spero che, ecco, nessuno dei gruppi si metta lì a scrivere un disco dicendo: "Ragazzi, ci dobbiamo raccontare, cioè dobbiamo essere capiti", perché secondo me forse non è un approccio giusto.
Al di là dell'avvocato del diavolo, lo spero anch'io. Tu parlavi di giornalismo professionista, della incapacità di capire questi nuovi movimenti che nascono anche dal web, però c'è chi proprio dal web li racconta e li vive in parte da attore, in parte da narratore, non so come chiamarli. In Italia, c'è un gran bel movimento, molto fermento dei cosiddetti indie bloggers, o come li vogliamo chiamare. Un po' a guardarli dall'esterno, io non sono del ramo, ne seguo molti senza capire mai completamente il linguaggio da iniziati, dall'esterno sembra che siano anche più litigiosi dei tifosi di calcio.
Sì e no, nel senso che proprio come i tifosi di calcio, insomma, quelli buoni, mettiamola così, il tuo paragone regge, cioè si divertono a litigare, ma poi fondamentalmente c'è una linea comune, uno steccato abbastanza preciso anche di gusti attorno cui si muove il movimento degli indie blogger, come l'hai chiamato tu. Ma più semplicemente, chi si ritrova a scrivere di musica per passione è ovvio che abbia anche dei gusti un po' raffinati, mettiamola così. Quindi, se vuoi, si può fare anche il gioco cioè, è talmente specifico questo recinto di cui parlavamo prima, che si può fare anche il gioco proprio di prendere una lista di gruppi e dire: "Ah, questo è da indie blog, questo no, questo sì, questo no", però appunto è un gioco quello di mettere questi cartelli sopra. Poi un gioco che ha portato molta fortuna anche a un sacco di gruppi che, grazie all'appoggio di blogger, non tanto in Italia quanto all'estero, hanno sfondato, cioè hanno venduto milioni di copie, oppure hanno raggiunto la copertura mediatica di media maggiori proprio perché sono stati sostenuti in una fase iniziale i blog online.
Facciamo una specie di gioco un po' come nel vostro iPod Casinò, ma non ti faccio ovviamente
Ah,
ascoltare.
ecco, mi ero già spaventato, infatti.
Non ti faccio ascoltare nessuna canzone, però volevo sapere da te, un po' hai raccontato, hai detto qual è secondo te l'impatto, credo a questo punto, di capire positivo, degli indie bloggers, o comunque di coloro i quali scrivono per passione in rete di musica. Volevo chiederti, qual era secondo te l'impatto di altri strumenti che hanno profondamente modificato quello che è il campo musicale allargato, così come lo vogliamo chiamare, negli ultimi anni, dei social network. Quindi facciamo punto per punto, MySpace.
Ha cambiato il mondo MySpace, a parte la musica, nel senso che insieme ad altri siti, database come YouTube, è diventato un posto in cui tutta la musica è accessibile immediatamente. Quindi, dal punto di vista musicale, questa secondo me è la grossa innovazione di MySpace, cioè che io, non so, mi viene la curiosità di ascoltare una cosa che ho sentito citata alla radio, in televisione, o semplicemente un mio amico me li ha nominati. Io metto su Google MySpace e posso subito ascoltare 3-4 pezzi di quella band, quindi è una specie di enorme fonoteca dentro casa e questa è una cosa molto bella, secondo me.
Vediamo un po', YouTube, già ne parlavi prima, in generale.
YouTube è una sorta di MySpace al quadrato da questo punto di vista, nel senso che è ancora più completo e ancora più ampio, perché poi magari non ci sono i video musicali di tutte le canzoni del mondo, però come tu ben sai c'è la canzone che sincronizza un montato di foto della band o semplicemente l'immagine della copertina. Quindi comunque è possibile ascoltare qualunque pezzo su YouTube che ne esista un video oppure meno. Dall'altro punto di vista, proprio parlando di videomusica, che è un po' l'argomento da cui siamo partiti, con Pronto il Peggio, eccetera, YouTube ha massacrato tutti quelli che erano i canali tematici musicali, perché se io voglio vedere un video che mi piace, non devo più stare davanti a Video Music, chi per essa, per ore aspettando che lo mandino, ma basta che vado su YouTube, lo cerco e in 2 secondi lo posso vedere 40 volte. Io credo che le due cose siano comunque diverse, però mentre YouTube è una bomba ed è cresciuto e funziona bene, le televisioni musicali si sono un po' perse per strada, quindi è ovvio che poi uno abbia fatto lo scalpo all'altro.
Peraltro su YouTube succede anche un po' quello che raccontavi, per cui alcuni video di successo vengono replicati e moltiplicati 1000 volte in varie versioni. Questo è una cosa positiva, o come lo vedi?
No, è bellissimo, questa è una cosa fantastica, nel senso che spesso succede anche che alcuni video non ufficiali siano addirittura più belli di quelli ufficiali, perché torna prepotente e nel videoclip è molto più semplice che, non so, nel film, per esempio, o nel documentario o in altre forme di espressione video, il potere delle idee. Cioè, io ho un'idea fighissima e la voglio mettere in pratica e ho il posto dove farla vedere e dimostro che con 500 euro di budget posso fare meglio del video di Britney Spears che è costato 2 milioni di euro. E spesso succede così, quindi incredibilmente il denaro un attimo diventa un elemento meno importante, perché essendo tutti alla pari, avendo tutti la stessa possibilità di far vedere le nostre cose, adesso sto esagerando, però comunque YouTube aiuta tantissimo. Chi ha le idee buone viene fuori e viene fuori d'autorità. Prima facevamo l'esempio della Blogotech, quello anche è un sito che è venuto fuori dal nulla, ma con uno stile, una classe tale che poi è uno standard in tutto il mondo, e anche i REM hanno chiamato i ragazzi di quel sito lì per fargli un videoclip ufficiale.
L'ultimo è un servizio un po' più per addetti ai lavori, ma non solo, in realtà è molto usato in vari modi, Last.fm.
Last.fm è la vera svolta, secondo me, dal punto di vista musicale è quello più importante. Cioè, prima abbiamo parlato di siti che sono soprattutto database, invece Last.fm, oltre ad essere un database, è proprio un aggregatore di persone per nuclei tematici, diciamo così, e ha portato una grandissima novità, perché ha veramente unito gente che aveva gusti particolari, no? Tutti sappiamo come funziona Last.fm, controllando i propri gusti e mettendoti in contatto con chi ha gusti simili. Ecco, se è vero che l'unione fa la forza, Last.fm è stato un po' il catalizzatore anche di tanti gruppi minori che, riuscendo però ad avere una massa di fan che si ritrovavano grazie a Last.fm, li ha organizzati e li ha potenziati. Tra l'altro, mi sembra che Last.fm sia stato anche il primo sito ad utilizzare in maniera rivoluzionaria la possibilità di darsi appuntamenti, no? Non so, c'è il concerto Il Genio, prima abbiamo citato, e tutti i vari utenti Last.fm confermano meno la propria presenza all'evento, una cosa che poi adesso fa anche Facebook. Però ecco, questa cosa qui ha dato possibilità anche di riscontrare nel mondo reale, non virtuale, quello che stava accadendo sulla Last.fm, quindi tantissima gente che si riuniva e andava a vedere anche live, che altrimenti non avrebbero avuto lo stesso successo.
Ultima domanda secca, se potessi, quale consiglio daresti alle case discografiche, alle major?
Io dubito fortemente che così come vadano le cose, come vada l'industria musicale adesso, le case discografiche possano, le major, possano proprio semplicemente sopravvivere, nel senso che o arriveranno a un livello di sussistenza veramente minima. Quindi il consiglio che io gli do, e ci metto anche un po' di giudizio di merito, e anzi è quasi un auspicio, è proprio quello di fallire, nel senso di rifondarsi. E si fa prima a buttarla giù la casa e a tirarla su di nuovo piuttosto che a farci 3.400 lavori dentro che poi alla fine non cambiano nulla.
Grazie Andrea, l'appuntamento con Quinta di Copertina per il prossimo venerdì. Io vi auguro una settimana molto musicale.